Dichiaro aperta la seduta odierna e chiedo agli uffici di procedere con l'appello.
Anglana, Ariotti, assente. Bernucci, Bozzo, Bruno, Burgalassi, Buscemi, Calcagno, Cama, Campobasso, assente giustificata, Castrini, assente giustificato anche lui, Cola, Dalcin, Ferrando Marina, Ferrando Roberto, Fontana, Fortunato, Frulio, Guanella, Manara, assente Monaco, Musso, assente giustificata, Pesce, Stradella e Zunino. Ci siamo, Presidente.
Perfetto, chiamo a svolgere il ruolo di scrutatori i consiglieri Bernucci, Bozzo e Zunino. Come abbiamo stabilito nella capigruppo, passiamo oltre alle interrogazioni per trattare direttamente il primo punto all'ordine del giorno, commemorazione 81esimo anniversario della liberazione. Sono invitati i presidenti delle ANPI territoriali, presenti il presidente dell'ANPI di Pra Alessandro Borghi, dell'ANPI di Voltri Giorgio Puppo e dell'ANPI di Pegli Massino Antonio. Prima di cedere a loro la parola, mi faceva piacere fare una comunicazione come presidente di municipio. Per me è un'emozione, nel senso che è la prima volta che mi capita di aprire un consiglio dedicato alle celebrazioni e alla commemorazione del 25 aprile. Questo consiglio si apre doverosamente con questa celebrazione che abbiamo nuovamente deciso di rendere pienamente istituzionale a carico totale del municipio ponente. Celebrazione, ricordo, presente e futuro si riuniscono in queste giornate organizzate di Pra e Pegli, che in questi giorni stanno tornando nelle scuole e che abbiamo invitato a presentarci doverose riflessioni. In questo momento storico in cui persone non bianche dall'altro lato dell'oceano vengono braccate da uno stato di polizia, presi e cacciati dalle loro case, in cui i bambini vengono prelevati a scuola come nel periodo più nero della storia europea, in cui in Europa il diverso subisce ancora troppe e tante discriminazioni, in questo mondo dove la cultura del più forte sta emergendo nella sua tragica disumanità, dove le disuguaglianze riemergono in maniera pressante nel silenzio di buona parte dei paesi occidentali e, ahimè, anche del nostro. Si respira, per citare alcune parole, un'aria putrida che sa, dobbiamo dirlo, di nazismo. Le ANPI, realtà così importanti, e che hanno organizzato con il nostro totale supporto gli eventi che vi elencheremo, sono qui oggi presenti e ringraziamo sia come giunta sia come consiglio di municipio. Come ci insegna Italo Calvino, i momenti e le fasi storiche sono sì ineluttabili, ma sta a chi le vive cambiarle. E lo fa raccontandoci i suoi sentieri di nidi di ragno, raccontandoci la sua resistenza. Italo Calvino, anche secondo me, non intende sottolineare il lato eroico o mitico della resistenza, ma quello umano. I miti sono esseri superiori, vivono fuori dal mondo e dalla storia. Gli uomini della resistenza sono persone normali, che hanno vissuto gli orrori di quel mondo e che hanno fatto la storia del nostro paese. Nel romanzo di Calvino, il partigiano non è ritratto come un soldato senza macchie e senza paura. Non è un cavaliere della tavola rotonda ricompensato alla fine del viaggio, né una figura mitologica al di fuori della storia. Piuttosto è una pedina anarchica della storia. Il giovane partigiano di Calvino si sofferma a riflettere sulla propria morte e sul peso che essa avrà nell'arco della storia umana, perché la storia è fatta di questo, di tanti piccoli gesti, spesso anonimi, apparentemente insignificanti, accanto ad altri più grandi e più estremi. La storia è fatta di individui che lottano e pensano e agiscono in nome dei propri ideali e e tramite la loro semplice esistenza influiscono sulle sorti future del mondo. Se la storia è una forza superiore ai singoli individui che ci sembra di subire, un'entità universale che afferra e trascina nel suo corso generazioni di uomini, sono gli uomini, e cioè il popolo e la gente comune, tranne i loro fini e obiettivi, a dare un senso al corso della storia e a renderla positiva. Ed è per questo che è importante dare peso all'apporto popolare della resistenza e della liberazione. 25 aprile vuole quindi essere il 25 aprile vuole quindi essere un omaggio a tutti i partigiani, alla gente comune che con i piccoli e grandi gesti si è battuta mettendo a repentaglio la propria stessa vita in guerra, combattendo in nome di un ideale contro il fascismo e il nazismo, parole che qualcuno vorrebbe dimenticare e mettere da parte. È stata la loro morte, il loro sacrificio, come di nuovo afferma Calvino, a dare un senso a quella che noi oggi chiamiamo libertà. Vorrei proprio citare una poesia di Calvino, è un autore a cui io sono estremamente legato e che mi ha insegnato che cos'è la resistenza proprio quando alle medie lessi I sentieri dei nidi di ragno. E questa poesia compare nel testo in una prefazione anche e dice: «Forse non farò cose importanti, ma la storia è fatta di piccoli gesti anonimi. Forse domani morirò. Magari prima di quel tedesco, ma tutte le cose che farò prima di morire e la mia morte stessa saranno pezzetti di storia e tutti i pensieri che sto facendo adesso influiscono sulla mia storia di domani, sulla storia di domani del genere umano». Come giunta, come presidente, ora invito i presidenti delle ANPI. Siamo estremamente orgogliosi, e lo dico dopo aver letto questa piccola riflessione che ho scritto, siamo estremamente orgogliosi di aver reso nuovamente istituzionale queste celebrazioni, perché lo ritenevamo doveroso, importante, sia nei confronti di chi non c'è più e chi ha difeso la nostra libertà, sia nei confronti delle nuove generazioni che voi in qualche modo state accompagnando nelle scuole con i vostri laboratori, con la vostra presenza. Per noi è importantissima la vostra presenza, è importantissima la presenza delle ANPI, è importantissima la presenza delle persone e anche dei ragazzi che vi stanno dando una mano per portare avanti questi ideali di libertà. Una libertà che apparentemente ancora oggi sembra che abbiamo piena, ma ci stanno dimostrando i fatti storici che viviamo che è messa gravemente a rischio. Io quindi invito i presidenti delle ANPI di Pra, di Volte Ripegli, e lasciamo anche simbolicamente loro il posto nei tre seggi della giunta.
Buongiorno a tutti, intanto intendo ringraziare il Presidente, la Giunta e il Consiglio tutto per questo invito, che è un dovere istituzionale anche per noi delle ANPI, come tutti gli anni, venire a celebrare qua la ricorrenza della liberazione dell'Italia dal nazifascismo. In questa giornata con voi vorrei fare alcune riflessioni e poi anche un ricordo storico di quella che è stata la Resistenza. Allora, la prima riflessione è quella che purtroppo tutte le volte che ci troviamo, tutti gli anni, a celebrare la festa di liberazione, ci troviamo a fare i conti con la realtà del mondo che sta vivendo, e quest'anno purtroppo, come tanti anni che sono passati, ci troviamo nuovamente a parlare di scenari di guerra, del riaffacciarsi prepotentemente delle guerre imperialistiche su tutto lo scenario del globo, dove il capitalismo, quando non riesce a fare profitti legalmente, non si fa assolutamente problemi a farlo con la guerra e a farlo anche sterminando intere popolazioni. Io credo che Gaza ce l'abbiamo davanti agli occhi, ma oggi c'è l'Iran, c'è stato il Venezuela, uno Stato sovrano che è stato violato, e io credo che queste turbolenze per l'ennesima volta ci debbano riportare a pensieri di pace e di libertà. Pace e libertà che sono valori che abbiamo all'interno della nostra Carta Costituzionale. E anche qua mi preme fare una riflessione. È proprio del mese scorso, la battaglia che noi abbiamo affrontato come ANPI, c'è stato un referendum costituzionale che poneva le basi per uno stravolgimento della nostra Carta, che per noi è un Vangelo laico, dove sono contenuti i fondamenti della nostra Repubblica. Bene, io credo che per l'ennesima volta il popolo italiano abbia risposto in maniera massiccia sul fatto che questa Carta non va toccata, perché lì ci stanno appunto i fondamenti del nostro Stato, il nostro Stato che è nato dalla lotta di liberazione e dalla lotta al nazifascismo. Di questa Carta Costituzionale mi preme anche qua sottolineare due aspetti a me cari. Quello della libertà legata alla giustizia sociale. Mi piace sempre citare un Presidente della Repubblica emerito, Sandro Pertini, che ha sempre detto durante la sua vita che mai bisognava slegare la libertà dell'individuo alla giustizia sociale. Non c'era vera libertà se l'individuo non rispecchiava nell'individuo una giustizia sociale. E io credo che questo sia l'insegnamento, uno degli insegnamenti più alti che sono contenuti nella nostra Carta Costituzionale, in quanto la libertà e la giustizia sociale sono il fondamento della dignità dell'essere umano affinché si autodetermini in maniera compiuta. Per passare all'aspetto storico, quindi all'aspetto di ricordo, vorrei oggi ricordare due figure della Resistenza che hanno fatto un percorso similare e lo hanno fatto proprio assieme. Una è la figura di Mario Ghiglione Aria, una giovane staffetta, sedicenne, di Ponte Decimo, e l'altra figura è quella di Don Bartolomeo Ferrari, prete di Bolzaneto, che a un certo punto, entrambi, nell'estate del 44, per la loro attività antifascista, sono costretti a marciare su dei monti sacri, in cui abbiamo celebrato proprio la settimana scorsa, che sono quelli delle capanne di Marcalore e della Benedetta, quel terribile rastrellamento della Pasqua del 1944. Loro nell'estate del 44 vanno in montagna. Aria arriva sul Rio Gorzente, alla Cascina Nespolo, poi si sposterà nel Vallone del Piota. Il Vallone del Piota è una valle che parte dalle capanne di Marcarolo e scende giù verso la Cirimilla, verso Tagliolo Monferrato, e si accamperà insieme agli altri, ai reduci di quel terribile massacro che è stato quello della Benedicta, alla Cascina Palazzo, dove avrà sede, appunto, i reduci daranno vita alla divisione Doria. Divisione Doria che poi nel suo sviluppo diventerà Liguria Alessandrina. Lo stesso percorso fa Don Bartolomeo Ferrari, che tante armi dei partigiani aveva nascosto nella sua chiesa, le bombe a mano dentro le canne dell'organo. A un certo punto anche lui è ricercato, deve andare in montagna. Rifiuterà sempre di prendere le armi in mano, ma non rifiuterà mai di svolgere la sua funzione di sacerdote, anche all'interno di una divisione partigiana, quindi di un esercito, anche se non ufficiale, un esercito militare. Entrambi, passata, costituita la Liguria Alessandrina, si porteranno nella zona di Molare, in particolare nella zona dell'Olbicella. L'Olbicella, la Liguria Alessandrina, fonderà il suo comando. E solo dopo pochi mesi, insieme a quei reduci che avevano già subito quel terribile rastrellamento della Benedicta, ne subiranno un altro, quello dell'Olbicella. Piancastagna, Bandita di Cassinelle e Olbicella, un triangolo che diventa un triangolo di morte in quei giorni, dove tantissimi partigiani ci lasciano la vita, dove Don Berto, in una granuola di proiettili, mentre con la famosa corriera dall'Olbicella vanno incontro ai nazifascisti verso Molare e al ponte al bivio delle Binelle, sul ponte che doveva essere minato, ma che una spia e un infiltrato nei partigiani non aveva permesso appunto di far saltare per aria, lui sotto questa pioggia di proiettili riesce comunque a salvarsi da quel rastrellamento. Aria invece farà un'altra fine, nel senso che insieme a altri sei compagni fuggirà, Insieme a lui ci sarà Giovanni Villa, Pancio, una sorta di fratello maggiore per Don Berto. Si nasconderanno nei pressi di Olbicella, sul torrente. Insieme a loro stava un militare che aveva disertato, era un polacco, e insieme a loro si era andato a nascondere. E vorrei riprendere qua, lo diceva prima il presidente e non ci siamo messi d'accordo, proprio non l'aspetto dell'eroismo, ma l'aspetto dell'umanità. Che aria che io ho conosciuto e mi ha sempre raccontato, raccontandomi questa vicissitudine, di questo soldato polacco che, braccati e nascosti nel bosco, continuava a urlare e a chiamare, a invocare sua madre. E nonostante lui gli continuasse a dire di tacere, perché sarebbe stato motivo probabilmente di una fucilazione prossima con i soldati che li stavano braccando, purtroppo quello che Chiara si immaginava si verificò. Furono presi, erano in sette, lui era il più giovane di 16 anni, e a lui toccò vedere lo spettacolo più brutto che poteva vedere un ragazzo di 16 anni. Ovviamente bastonato e picchiato, fu obbligato a vedere l'impiccagione degli altri sei compagni di lotta, tra cui quello di Pancio, che, ripeto, per lui era una sorta di fratello maggiore, che in un gesto estremo, prima di essere impiccato nei pressi della chiesetta dell'Olbicella, sputò in faccia ai suoi aguzzini. Ripeto, mi piace ricordare queste due figure per la loro umanità. Aria, nel dopoguerra, me l'ha sempre detto del suo volere di andare a raccontare questa terribile storia, ma non dal lato dell'eroismo partigiano, ma proprio dell'umanità che lui ha provato anche per quel giovane tedesco che a un certo punto aveva scelto e aveva deciso di lottare per la libertà e non per l'oppressione. In quella scelta lì stava tutta l'umanità che ci poteva essere sulla terra in quel momento. E quindi nel ricordarlo ovviamente, ripeto, anche la figura di Don Berto, di questo cappellano partigiano, che secondo me ha avuto un compito e un ruolo incredibile. Basti pensare che dopo, quando successivamente nascerà la divisione Mingo, che sarà una delle divisioni più importanti del nostro territorio, coprirà la sesta zona, subirà pochissime perdite a livello militare. Bene, Don Berto decide in quegli anni, quindi siamo a ridosso appunto della liberazione, addirittura di stampare un giornale di divisione, che prima si chiamerà Il Ribelle e poi si chiamerà Il Patriota. E anche qua il ruolo di questo prete e soprattutto di quello che ha inteso fare dando vita a quel giornale, che non è stato per niente facile stamparlo, faceva chilometri e chilometri dall'Acqua Bianca alla Marasca a Vara Superiore per distribuirlo nei vari distaccamenti, ma era un giornale che parlava dei partigiani e che era fatto dai partigiani e che quindi diventava importante per chi faceva la lotta in montagna in quell'inverno freddo e soprattutto ovviamente braccati spesso dalle puntate che i nazifascisti facevano da Rossiglione piuttosto che da Sassello o dal Giovo Ligure. Benissimo, io ho finito il mio intervento, vi auguro ancora a tutti un buon 25 aprile, lo auguro alla nostra città e ovviamente vi invito tutti a partecipare alle nostre manifestazioni che abbiamo indetto, sono tante e io credo che valga la pena di esserci. Grazie.
Buongiorno a tutti e a tutte. Io sono Massino, presidente di Ampi Pegli, e volevo anch'io portare il mio piccolo contributo, lo faccio breve. Volevo fare una riflessione di cosa sono stati i partigiani. I partigiani sono stati solamente si fa per dire, una ribellione di popolo. Con un certo momento hanno deciso di andare in montagna. Facevano parte tutti i partiti, logicamente, tutti i partiti antifascisti, facevano parte una parte dell'esercito che si era staccato e non aderito alla Repubblica di Salò e hanno deciso di andare in montagna. Hanno fatto una lotta partigiana che, a dire di tutti, io sono stato domenica scorsa alla Benedetta, ma da Benedetta in tutto il paese è successo di tutto e di più. Però questa lotta è servita a una cosa importantissima. Quando è finita la lotta partigiana e ha vinto la Repubblica, abbiamo scritto la Costituzione. Però badate bene, la Costituzione l'abbiamo scritta noi italiani e dobbiamo ricordarci che noi eravamo un popolo battuto, mentre in Germania e in Giappone l'ha scritta gli alleati, noi ce la siamo scritta. E adesso noi ci hanno passato il testimone, i partigiani, perché purtroppo piano piano ce ne sono sempre meno, e dobbiamo difenderla. Difenderla come? Attuando la Costituzione. E credo, come l'ha accennato già prima Alessandro, che quest'anno è successa una cosa, per conto mio, eccezionale. È successo che un referendum, i giovani hanno deciso che la Costituzione non si tocca. Io non parlo dei partiti, perché da tutti i partiti hanno deciso di votare a un certo modo, che quando andiamo a attaccare la Costituzione non ci va bene, deve rimanere quella che è. E questo è un punto fermo che noi dobbiamo continuare a difendere. Io non credo di dover aggiungere altre cose. Adesso facciamo tante manifestazioni, ben vengano, e vi invito tutti a partecipare. Vediamo di portare avanti e di difendere sempre la nostra Costituzione. Grazie a tutti.
Grazie a tutti, volevo ringraziare ovviamente il Presidente Matteo Fruglio, la Giunta Municipale e tutto il Consiglio del Municipio Settimo Ponente, nonché gli amici di Ampi Pra e di Ampi Pegli per i loro interventi. Quest'oggi siamo qua a riprendere una lunga tradizione che ci consente una volta all'anno un momento di riflessione sulla resistenza, sulla nascita dell'Italia democratica. A questo intervento chiaramente hanno fatto seguito e faranno seguito le diverse iniziative sul territorio voltrese. La deposizione delle corone al sacrario dei partigiani presso il cimitero di Voltri e presso l'istituto intitolato a Luigi Lanfranconi. Le commemorazioni presso Fabbriche e Sambuco, dove si trovano due partigiani che caddero appunto della brigata Buranello. E infine la sera del 24 aprile il corteo per le vie di Voltri, da sempre tra i più partecipati di tutta Genova. Quest'anno abbiamo inoltre fatto molte attività nelle scuole, presso la scuola Median Saldo e il liceo Luigi Lanfranconi, per portare avanti le tematiche della Costituzione. A quest'anno ricorre l'81esimo anniversario della liberazione dal paese dal nazifascismo e l'80esimo dalla nascita della Repubblica Italiana. Nel 1946, per la prima volta, tutte le persone maggiorenni, e in particolare le donne, furono chiamate a scegliere tra monarchia e repubblica tramite referendum istituzionale. Con una partecipazione altissima di circa l'89% degli aventi diritto, i cittadini scelsero la repubblica. Il risultato determinò la fine della dinastia Sabauda e la nascita del nuovo Stato, sancito ufficialmente il 18 giugno del 1946. Contemporaneamente al referendum accade un'altra cosa però. Si votò per l'elezione dell'Assemblea Costituente, rappresentata dai membri di tutti i partiti che parteciparono alla durissima e drammatica lotta di resistenza contro il fascismo e l'occupazione nazista del paese. Questo momento tende a precisare che fu cruciale nella storia del nostro paese, che finalmente risollevava la testa dopo oltre 20 anni di oscurantismo causato dalla dittatura. Il fascismo aveva spaccato drammaticamente l'Italia, aveva riempito i cimiteri e le gallerie di chiunque si opponesse a quel tipo di ideologia, pregna di ipernazionalismo, autoritarismo e violenza squadrista. Portò a guerre di aggressione in Africa e nei Balcani, alla vergogna delle leggi per la difesa della razza contro gli italiani di religione ebraica, alla vile aggressione contro la Francia già sconfitta, all'invasione della Grecia e della Russia, alla complicità nello sterminio degli ebrei fino all'ultimo giorno della Repubblica Sociale di Salò. Non dobbiamo neppure dimenticare con disinvoltura le vergognose avventure coloniali. 70.000 morti in Libia, un libico su 10 ucciso da noi italiani. Oppure l'uso di gas tossici in Abissinia, bombe a Liprite su donne e bambini per ordine diretto del Duce. L'alleanza militare, infine, con la Germania di Hitler ci condusse nel baratro. L'intera Europa venne trasformata in un enorme campo di concentramento e di guerra. Il dramma di quei giorni si può intuire dalle parole lucide, semplici e dirette di coloro che effettivamente queste vicende le hanno vissute in prima persona. Cito la testimonianza della partigiana Anna, Teresa Quaroli, che racconta un suo vissuto nel giorno dell'insurrezione proprio qui a Voltri, un po' vicino a noi. Ore 7 di mattina, ore di una mattina di aprile, cielo azzurro e un'arietta fresca scendeva dai monti che circondano Voltri. Mi era appena alzata quando una lunga e lacerante scampanellata mi fece balzare il cuore in gola. Eravamo in guerra e io partecipavo alla resistenza. Mia mamma, con molta presenza di spirito, mi disse: «Prima che i fascisti salgano le scale, va a nasconderti sul tetto, nel vano recipienti dall'acqua, nasconditi, presto!» Mentre mi avviavo a salire sul tetto, sento urlare nel portone in genovese: «Sveglia, vieni giù subito, è l'insurrezione, il lavoro, il secolo, i giornali sono già usciti con la notizia». Era il comandante della brigata Piva. Scesi di corsa e ci avviamo verso il luogo stabilito nei piani insurrezionali. Giunti sul posto trovammo altri partigiani, anch'essi già informati dalla notizia. Eravamo tutti giovani ed inesperti e a quella riunione era l'unica donna. Mentre osservavo i partigiani presenti, mi accorsi che Giulli, un magnifico ragazzo che ricopriva l'incarico di commissario di brigata, indossava un pullover rosso. Nei giorni bui dell'occupazione, quando anche solo indossare un capo di abbigliamento rosso era considerato dai fascisti e dai tedeschi una provocazione, un indumento, Giulli amava mettere quel pullover. Più di una volta era stato invitato a non farlo perché poteva essere pericoloso. Mi avvicinai e gli dissi: «Non vuoi proprio capire che quella maglia non la devi mettere? Smettila! Se non la metto oggi, non la metto mai più», mi rispose. Quel mattino dovevo incontrarmi con un emissario del comitato di zona che portava disposizioni per il comizio che io ed un altro partigiano avremmo tenuto in piazza del municipio, alle maestranze dell'Ansaldo, che quel giorno avrebbe scioperato. Anche se ormai il comizio, con mio grande sollievo, non ci sarebbe più stato, lasciai la riunione per recarmi alla Villa Galliera, luogo fissato per l'appuntamento. Tuttavia la persona che dovevo incontrare non c'era, l'insurrezione l'aveva bloccata. Mentre ero all'interno della villa, in quanto in quell'epoca gli uffici comunali erano stati trasferiti dai tedeschi in quella sede, vidi i tedeschi dalla batteria che in pieno assetto di guerra scendevano su Voltri. Telefonai immediatamente alla Croce Rossa, dove si era insediato un presidio partigiano, per avvertirli di non venire nella villa. Uno scontro dei tedeschi in quel momento era assolutamente da evitare. Mi rispose Joe, membro del Comitato di Liberazione Nazionale di Zona e membro del comando della Brigata Piva. «Vieni giù», mi disse, «bisogna nominare un nuovo commissario di brigata». Giulli era morto. Da quando lo avevo visto, non era trascorsa neppure mezz'ora. Mentre percorrevo armato via Verità per prendere contatto con i gappisti di Sant'Ambrogio, due tedeschi affacciati ad una finestra lo videro e gli spararono. Cadde trafitto da un colpo di fucile alla gola. Morì nel giorno della liberazione con la sua maglia rossa che per lui era simbolo di libertà. Era un ragazzo vivo, altruista, pieno di gioia di vivere ed era stato ucciso, lui che non odiava nessuno, che si era messo a combattere i fascisti e l'occupazione tedesca solo per amore della sua terra. Quel ricordo, a distanza di 42 anni, nonostante tutte le vicende che hanno segnato la mia vita, mi commuove ancora oggi e mi fa dire sempre a tutti che la guerra è una maledizione, può troncare improvvisamente delle giovani vite in una fulgida e splendida giornata di primavera. Queste morti ingiuste penso debbano essere ricordate ai giovani perché sappiano che loro possono vivere se c'è la pace. Bene, nelle parole della partigiana si sentono la paura e il dramma di chi ha abbracciato le armi perché non poteva farne a meno, di chi voleva una vita dignitosa in un paese migliore per sé e per i propri figli, un paese fondato sulla libertà, sull'uguaglianza, sul pluralismo e sul diritto. I partigiani non sono stati solo combattenti coraggiosi e tenaci, hanno saputo anche guardare oltre la vittoria sul campo di battaglia, verso un progetto di paese e di società. Come dicevamo prima, quel progetto è stato codificato appunto durante l'Assemblea Costituente negli articoli della nostra Costituzione, che disciplinano tutt'oggi la Repubblica. La Costituzione ha garantito per tutti questi anni democrazia, libertà di pensiero e di parola, diritti sociali come lo statuto dei lavoratori, il diritto allo studio nelle scuole pubbliche e alla salute nel Servizio Sanitario Nazionale, senza discriminazione di genere, di opinione politica e di religione. La Costituzione, che dice all'articolo 11, l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, consente solo, in caso di condizioni di parità con gli altri stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni, promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. Oggi, invece, vediamo che la guerra in Ucraina continua con un'avanzata lenta ma progressiva da parte della Russia. I tentativi diplomatici sono in uno stato di stallo a causa soprattutto dell'incapacità politica europea di mettere in campo azioni diplomatiche efficaci che conducano ad una vera trattativa di pace. L'ipotesi di affidare esclusivamente alle armi la risoluzione del conflitto si è rivelata fallimentare e ha condotto alla militarizzazione di quel paese, alla distruzione, oltre che all'impoverimento del nostro stato sociale. Ma gli aspetti che sono ancora più sotto gli occhi dei riflettori sono la questione mediorientale, con la conseguente crisi economica e speculativa che si porta dietro, e la grave crisi degli Stati Uniti d'America. Negli Stati Uniti l'incapacità di realizzare forse politiche efficaci, l'imperialismo, che già accennava l'amico di Ampi Pra, ha condotto al potere forze estremiste quasi interamente appiattite di interessi di poche lobby potentissime. Il presidente Donald Trump, con i suoi collaboratori, stanno commettendo violazioni del diritto internazionale e dei diritti umani di ogni tipo, da sparatorie verso cittadini nei propri stati, a deportazioni di massa su base razziale, a gravissime complicità nel genocidio dei palestinesi a Gaza e in Cisgiordania. Si passa da minacce di invasione ad altri territori stranieri, insulti e ricatti con i dazi ad altri governi, incluso pure il nostro, notizia di questi giorni, fino a spingersi al rapimento di capi di Stato stranieri, allo strangolamento economico di altri paesi ed infine alla spregiudicata guerra all'Iran voluta dal criminale Netanyahu, che ha fatto definitivamente esplodere tutto il Medio Oriente, rafforzando paradossalmente l'autoritario regime teocratico di Teheran. La guerra alle nostre porte, in prossimità dei nostri confini. Israele, signore, ha la bomba atomica e l'Iran ha dimostrato di recente che possiede missili fino a 4.000 km di gettata, che in via del tutto teorica potrebbe anche raggiungere l'Europa. In questo quadro persistono, ovviamente, si aggravano i problemi legati alla questione climatica, i problemi dei giovani, i problemi del lavoro povero e del lavoro precario. Penso che il nostro mondo e i nostri cittadini non si meritino questo. Cittadini e cittadine non si meritino questo. Bisogna opporsi in tutti i modi a questa pazzia collettiva, tutti assieme. Dobbiamo ridare vigore all'azione diplomatica e fiducia agli organismi multilaterali come l'ONU, che sono ogni giorno vilipesi da figure come Donald Trump. L'Italia non deve concedere l'uso delle basi né per fini bellici né per fini logistici, ma deve impegnarsi affinché gli Stati Uniti e Israele interrompano immediatamente la guerra all'Iran e al Libano e affinché si pensi a un futuro di pace in Medio Oriente e di stabilizzazione. Il popolo palestinese deve essere libero dall'occupazione dei propri territori e da ogni forma, ripeto, ogni forma di ingerenza esterna. La comunità internazionale deve contrastare il brutale embargo di Cuba e consentire l'approvvigionamento energetico, così da garantire il funzionamento degli ospedali, delle scuole e dei servizi essenziali. Bisogna infine spingere per una trattativa di pace in Ucraina, affinché si possano aprire concrete possibilità di un accordo che ponga finalmente fine a questo vortice di violenza che dura da oltre 4 anni. L'Europa deve costruire un assetto di sicurezza che ha certamente bisogno di una difesa comune europea armonizzata, ma anche e soprattutto di diplomazia e di coesistenza. Per fare tutto ciò dobbiamo riprendere la strada della Costituzione, la sola capace di contribuire alla pace e di preservare la democrazia e la libertà nel nostro paese. I principi costituzionali vanno alimentati e nutriti tutti i giorni, da tutti noi nel nostro piccolo. E per fare questo ci vuole consapevolezza, determinazione e coraggio. Coraggio, coraggio di smarcarsi da alleati anche potenti, coraggio di dialogare anche con i nemici e umiltà di ascoltare i molti giovani che ormai da anni in varie forme denunciano questa pericolosa deriva in cui sta andando il nostro mondo e che si sono impegnati, come diceva Ampi Pelli nel referendum costituzionale, sono andati in molti a partecipare di ogni colore politico. Coraggio di onorare quei valori per cui molti dei nostri padri sacrificarono la vita, perché pace, giustizia e libertà sono state conquistate da tutte le forze democratiche, unite assieme nella resistenza contro il fascismo. Lo stesso coraggio che ebbe il partigiano Giulli ad indossare quel pullover rosso nel giorno dell'insurrezione, quando morì a pochi metri da qua e a poche ore dalla libertà. Vi ringrazio a tutti. Viva l'Italia, viva la Resistenza e viva il 25 aprile. Grazie. Grazie.
Scusate, solo un secondo. Ho portato Patria Indipendente, che è il nostro opuscolo dell'Ampi, a tutti i consiglieri.
Grazie ai presidenti delle ampi del nostro municipio. Lascio la possibilità ai consiglieri di intervenire. La consigliera Marina Ferrando.
Grazie presidente. Ringrazio i presidenti dell'ampi per i loro interventi e vorrei ricollegarmi in particolare all'ultimo del presidente Puppo dell'ampi Voltri e al racconto Un giorno di primavera che così bene ha inserito all'interno del suo intervento, per fare un ringraziamento e aggiungere alcune parole sull'autrice. Vorrei ringraziare la signora Luisa Ratto, nipote di Angelo Ratto Giulli, e il signor Bruno Calcagno, appassionato ricercatore di documenti sulla Resistenza. È grazie a loro se oggi abbiamo potuto ascoltarlo in questa celebrazione e sono oggi qui presenti. Grazie di cuore. Grazie. L'autrice, la partigiana Anna, al secolo Teresa Acquaroli, mia zia. Fino alla fine dei suoi giorni impegnata nella difesa dei diritti dei più fragili, degli anziani, e nella difesa dei valori dell'antifascismo, che portò con passione anche nelle scuole del nostro territorio. A lei è dedicata la sede voltrese dell'Hauser e in sua memoria vi è una targa nei locali dell'ospedale di via Camozzini. Aveva un grandissimo amore per la cultura, anche se come tanti della sua generazione ebbe grandissime difficoltà per poter studiare. Raccontava che quando la sua famiglia chiese di iscriverla all'avviamento, l'insegnante fascista rifiutò l'iscrizione. Nella concezione di un insegnante della scuola di regime, la scuola dei Balilla, la scuola delle piccole italiane, non ammetteva la figlia di una famiglia operaia e antifascista. Infatti, tra le tante violenze e soprusi che può mettere in atto un regime di ogni epoca e di ogni latitudine, vi è la privazione della cultura. Ma non si arrese. Insieme a Gio Dagnino, che poi divenne compagno di lotta e figura di riferimento della Resistenza, si fece preparare all'esame come privatista da un professore in pensione. Per pagare le lezioni facevano le pulizie a casa del professore. Aderì con passione alla lotta partigiana e i fatti che 42 anni dopo ha descritto nel racconto li portò sempre nel cuore. Ed è con gratitudine e affetto che oggi, insieme alla sua famiglia, la ricordo. E in sua memoria ringrazio tutte quelle ragazze e ragazzi che a volte neppure ventenni, nel momento più buio della nostra storia, ebbero il coraggio di fare la scelta giusta, quella più difficile, quella più rischiosa, anche a costo della propria vita. Grazie.
Roberto Ferrando.
Grazie Presidente e grazie ai Presidenti delle tre ampi, grazie di cuore, siete stati come sempre, avete rapportato un momento di tristezza da una parte, perché purtroppo parliamo di un qualcosa che ad oggi sul nostro territorio, nel nostro mondo continua a perpetrare gli atti di violenza, di cattiverie e di sterminio, e quindi non può far altro che rattristarci. Dall'altra avete portato dei momenti di ricordi storici molto interessanti. L'81esimo anniversario del 25 aprile ha un significato storico, ma oggi soprattutto si carica di significati legati alla difesa della democrazia, di pace e di nuove forme di indifferenza. La liberazione fu un movimento eterogeneo, dove venivano unite le varie parti da un unico valore, l'antifascismo come base della convivenza civile. E senza il 25 aprile non avremmo avuto il 2 giugno del 46, né la Costituzione del 48, e neanche il ripudio ad ogni tipo di guerra da parte dell'Italia. Tutti argomenti attuali, visto la presenza di molteplici guerre, di stermini, di governi o presidenti di estrema destra che non rispettano accordi internazionali, ma che agiscono con cattiveria e crudeltà, visto anche quello che succede nel nostro governo con la messa in discussione della nostra Costituzione, che, grazie ai tanti giovani, non è stata modificata.
Consigliera Linda Monaco.
Buongiorno a tutti e a tutti e grazie per questo momento. È difficilissimo fare questa espressione di sentimento in questo momento qua, anche se in realtà l'espressione di sentimento che desidero fare... No, ho sbagliato. No? Ok, basta. Temevo.
Consigliera, ci mancherebbe un po' tutti direi oggi.
Sì, esatto.
Consigliera Silvia Cama.
Allora, intanto appunto sono emozionatissima perché un consiglio aperto così dovrebbe poi, cioè per il mio appunto, è it's all, come si direbbe in inglese, nel senso che è davvero potente, coraggioso e molto importante il fatto che appunto come giunta questo municipio abbia deciso appunto e portato avanti il supporto nuovamente a rendere istituzionale questo momento, e ringrazio pienamente di cuore tutti i presidenti dell'AMPI che sono intervenuti, e devo dire che sono anche contenta di essermi commossa, come lo sono anche adesso mentre sto parlando, all'interno di un momento istituzionale, perché quello che si smuove, che ha la responsabilità di smuovere l'istituzione, proprio questo, anche le emozioni e riuscire a commuovere. Sono andata adesso un attimo, non sapevo l'etimologia ed è super interessante, sono andata a cercarmela adesso, e vuol dire, deriva da commuovere, muovere insieme, quindi in qualche modo questa commozione credo sia proprio anche simbolica di quello che stiamo provando a fare insieme, cioè a muoverci insieme, anche traghettandoci dalla memoria al presente per costruire appunto anche attraverso le azioni politiche e istituzionali un futuro in grado appunto di garantire la libertà, la giustizia, la democrazia e soprattutto la pace. Quindi nelle diverse scale in cui noi come istituzione agiamo abbiamo la responsabilità di non far spegnere intanto la memoria, di commuoverci insieme e quindi di muoverci insieme per proprio garantire questa prospettiva. E vorrei ringraziare di nuovo ancora, e poi mi taccio, le AMPI, perché non solo per quello che fanno diciamo in questi giorni, ma in realtà sono anche detentori e di una cosa importantissima che anche gli sono gli archivi fotografici, gli archivi storici, che rendono in qualche modo reale, concreto e visibile, visualizzabile anche alle nuove generazioni, immagini e proiezioni dei territori come erano anche assestati durante quei periodi. Quando anche nelle scuole si danno mostra, ad esempio, del muro, diciamo, adesso non mi viene quel muro che c'era qua, antisbarco, come si chiama? Muro antisbarco, ad esempio, qui a Voltri, cioè si ha proprio anche l'impatto di come anche la nostra città e il contesto urbano si modifichi in maniera importante quando è invece nata una guerra. Per cui dove noi oggi passeggiamo nella passeggiata Roberto Bruzzone, quindi dimostrazione di uno spazio pubblico dove tutti e tutti hanno libero accesso a una memoria storica ed immagine che anche ha avuto a che fare con un muro antisbarco. Questo è un qualcosa che colpisce anche i ragazzi, è un qualcosa che ad oggi i ragazzi delle scuole, dove l'Ampi va a raccontare appunto della resistenza, ad oggi raccontano dei racconti dei loro nonni, fino a qualche decennio fa erano i padri, quindi diciamo in questa continuum di narrazione dal passato al presente, diciamo l'importanza che l'Ampi ha di tenere vivo l'archivio anche visivo oltre che narrativo di quella che è una narrazione di memoria collettiva e che deve andare oltre a quella che è una memoria familiare, quindi noi tutte e tutti abbiamo la responsabilità di appunto traghettarla e le istituzioni ne è parte integrante di questa responsabilità, quindi sono fiera e orgogliosa di essere qui presente e qui seduta in questo consiglio. Grazie.
Consigliera Lorella Fontana.
Grazie Presidente. Io ringrazio intanto i rappresentanti delle ANPI perché hanno portato una testimonianza importante di ciò che su questo territorio è stato vissuto. Il 25 aprile è la festa del popolo, di un popolo che tornò alla libertà e alla democrazia dopo anni di regime dittatoriale e di guerra. Oggi, più che mai, celebrare l'81esimo anniversario del ritorno alla libertà significa difendere i principi e i valori di ciò che coloro che hanno combattuto, molti sacrificando anche le loro vite, spesso giovani vite, ci hanno lasciato, non come semplice testimonianza storica e sociale, ma eredità importante da trasmettere, ossia convivenza civile e politica. Valori spesso trascurati, se non addirittura ignorati, anche nel più semplice dibattito politico, che da troppo tempo sta assumendo, a mio avviso, toni ben lontani dal rispetto e dalla convivenza civile. Quella libertà ottenuta 81 anni fa, va ricordato, fu grazie al lavoro di unione tra più parti politiche e sociali che combatterono e collaborarono insieme, e ribadisco con forza insieme, per la conquista della libertà. Insieme nel Comitato di Liberazione Nazionale, socialisti, comunisti, azionisti, democristiani, liberali, repubblicani, nonché anche molti appartenenti al clero, seppure con differente visione del futuro Stato italiano e differenti ideologie, trovarono unità per la lotta all'occupazione nazista e alla Repubblica Sociale Italiana. Io credo che oggi tutti indistintamente ci si debba soffermare, anzi direi fermare, proprio su ciò che fu il 25 aprile del 45, approfondirne la conoscenza e il valore della storia, partendo da quel giorno. Se non comprendiamo che il 25 aprile non è solo una ricorrenza, se non comprendiamo che deve essere necessariamente un punto di riferimento che ci deve far riflettere sul rapporto tra passato e presente ed avere consapevolezza che ciò che è avvenuto allora consente di valorizzare e conservare la libertà e la democrazia nel nostro Paese, riconoscendone l'importanza della memoria che deve essere strumento per tutti e ribadisco per tutti, per orientare tutte le scelte future nel rispetto delle reciproche idee e rispettive appartenenze politiche, per una Genova e un'Italia migliore. Se tutto ciò non riusciremo a riattuarlo oggi come allora, davvero insieme, il 25 aprile sarà sempre più svuotato dei suoi valori e banalmente lo vedremo ridotto a un giorno festivo sul calendario. Grazie.
Consigliere Anglana.
Grazie Presidente, innanzitutto mi accodo anch'io ai ringraziamenti ai presidenti delle sezioni di Ampi, Prape e Lievoltri per il loro costante impegno nel mantenere viva la memoria storica che ogni giorno appunto portate avanti e di questo davvero grazie mille. Mi premeva fare anch'io una riflessione su questo importante momento perché oggi siamo qui a commemorare l'81esimo anniversario della liberazione dal nazifascismo e credo sia importante oggi più che mai iniziare chiamando le cose con il loro nome, senza ambiguità, perché troppo spesso si fa fatica a riportare quello che è stata davvero la storia. Il 25 aprile rappresenta la liberazione dell'Italia da un regime autoritario che aveva negato diritti fondamentali, libertà individuali e dignità umana. È un'occasione importante che ci invita a tutte e tutti a fermarci e a riflettere su valori come libertà, democrazia, pace. Valori che troppo spesso diamo per acquisiti come se fossero eterni, ma non è così. La storia, anche quella più recente, ci dimostra quanto questi principi siano fragili e quanto richiedano cura, attenzione e responsabilità quotidiana. Viviamo in un contesto internazionale complesso e instabile, in cui assistiamo al riemergere di conflitti, violenze e tensioni che pensavamo appartenere al passato. Guerre alle porte dell'Europa, crisi in Medio Oriente, tragedie umanitarie che coinvolgono intere popolazioni civili. In alcuni casi sentiamo e abbiamo sentito addirittura parlare di minacce, di cancellazione di un'intera civiltà. Sono scenari che dovrebbero interrogarci profondamente. Ed è proprio di fronte a queste immagini, a queste notizie, che nasce una domanda tanto semplice quanto fondamentale. La storia è davvero un insegnamento per il futuro, o rischia invece di essere dimenticata, banalizzata, talvolta persino distorta? Chi ha lottato, chi ha resistito, chi ha sacrificato la propria vita per restituire all'Italia libertà e democrazia, probabilmente immaginava un futuro diverso, un futuro in cui certi errori e orrori non si sarebbero più ripetuti. Il loro sacrificio resta sempre più il fondamento su cui si deve reggere la nostra convivenza civile. È giusto ricordarlo con forza. Se oggi possiamo esprimerci liberamente, se possiamo confrontarci anche nelle differenze, se possiamo sedere all'interno di un'assemblea democratica come questo consesso municipale, lo dobbiamo a chi allora ha scelto di non restare indifferente. Da quelle pagine buie della nostra storia è nata la conquista più alta della Repubblica, la Costituzione italiana. Un testo che non è soltanto un insieme di norme, ma un progetto di società fondato sulla dignità della persona, sull'uguaglianza, sulla solidarietà e sulla partecipazione democratica. Una bussola che ancora oggi ci deve guidare e ci deve richiamare alle nostre responsabilità. Per questo il 25 aprile non può e non deve essere una data divisiva. Non è la festa di una parte, ma il patrimonio di tutte e tutti. È il giorno in cui si celebra il ritorno alla libertà, il rifiuto della dittatura, l'affermazione dei valori democratici che stanno alla base della nostra Repubblica. Rendere il 25 aprile motivo di contrapposizione significa in qualche modo indebolirne il significato più profondo. Al contrario, dovremmo riconoscerci in questa ricorrenza come comunità, al di là delle diverse sensibilità politiche. Commemorare, infatti, non significa soltanto ricordare il passato, ma assumersi una responsabilità nel presente. Significa vigilare affinché quei diritti non vengano erosi, affinché la democrazia non venga svuotata, affinché l'indifferenza non prenda il posto della partecipazione. Il 25 aprile ci ricorda che la libertà non è mai definitiva, ma va difesa ogni giorno con consapevolezza e con impegno. Ed è con questo spirito che oggi rendiamo omaggio a chi ha reso possibile tutto questo, rinnovando il nostro impegno a essere all'altezza di quell'eredità, ora e sempre Resistenza.
Bene, ha chiesto... Ok, sì, ci mancherebbe. Consigliere Matteo Pesce.
Buongiorno a tutti, grazie Presidente, grazie ai tre presidenti dell'ANPI. Ci tenevo anch'io a dire due parole brevemente, tra l'altro mi collego molto con quello che è già stato detto dalla consigliera Cama, che questa commemorazione di oggi è un momento di responsabilità collettiva, e giusto perché noi la possibilità di vivere in una società libera, libera di esprimersi e di scegliere, rappresentano un privilegio conquistato con sacrificio, fatica e in molti casi con la vita, e quindi ciò si trasforma in noi con una responsabilità che dobbiamo portare avanti, e soprattutto dal punto di vista giovanile è molto importante una testimonianza diretta, che poi per questioni cioè, insomma, sarà sempre più difficile portare avanti. Per esperienza diretta, a scuola proprio ho avuto la possibilità di partecipare a un incontro organizzato dall'ANPI, che è stato molto formativo e interessante, perché poi quando ti raccontano le cose, finché non ti raccontano davvero i luoghi dove sono successe le cose, perché a me hanno proprio detto le vie di dove sono successe determinate questioni, le persone che del mio stesso quartiere di dove vivo, quindi soprattutto un giovane che cioè un modo per far comprendere al giovane la dimensione di questi fatti è proprio raccontargli la narrazione degli avvenimenti proprio per vie e per nomi che hanno vissuto e che vivono nel territorio in cui vive una persona, e quindi tutto ciò credo sia fondamentale cercare di far passare da semplice memoria a coscienza, a far parte della coscienza dei giovani questa commemorazione. Grazie.
Stavo facendo una piccola riflessione qui con l'assessore Boni. Io penso che l'ultimo intervento che ha fatto il consigliere Matteo Pesce, che credo sia il consigliere municipale più giovane in assoluto nel Comune di Genova, se non erro, non più? Il secondo, ok. Siano parole importanti, e faccio un invito proprio alle ANPI del territorio. Magari, ecco, approcciate anche con lui per chiedere quali sono le metodologie comunicative per riuscire ad arrivare alla loro generazione, che apparentemente noi consideriamo frivola, attaccata al cellulare, un po' povera di ideali, ma che abbiamo visto come gli ideali invece ce li hanno, e quando li devono tirar fuori, li tirano fuori anche meglio degli adulti. Quindi mi faceva piacere sottolineare un attimino questo intervento, perché lo ritengo estremamente importante. La collaborazione da parte sua penso che c'è e ci sarà anche nei prossimi anni, per cui insomma approfittate di questa possibilità. Lascio la parola all'assessora Anna Laura Ghigliotti.
Buon pomeriggio a tutte e a tutti. Come giunta municipale abbiamo voluto, forse a un mese dal nostro insediamento, che le commemorazioni del 25 aprile sul nostro territorio tornassero ad essere istituzionali. Questo perché noi crediamo che avere questo ruolo all'interno dell'amministrazione, essere un'istituzione, significhi avere anche delle responsabilità ben precise, che siano anche quelle di rendere omaggio e ricordare, ma non in maniera diciamo sterile, quello che hanno fatto i partigiani e la liberazione della nostra nazione. Quindi per noi è stato fondamentale, diciamo, ritornare al passato, ma non perché volessimo avere, diciamo, dei ringraziamenti, ma perché secondo noi era doveroso che il 25 aprile e le commemorazioni nel nostro municipio, perché come ben sappiamo tutte le nostre delegazioni si sono liberate addirittura prima del del 25 aprile tornassero ad essere un evento istituzionale. Come abbiamo ritenuto doveroso che tutto questo percorso fosse ovviamente fatto insieme alle ampi del nostro territorio, che ringrazio per tutto quello che fanno, ed è sempre, diciamo, un percorso bellissimo quello che facciamo insieme ogni anno. Ci tengo anche a ringraziare gli uffici municipali, perché ovviamente si sono trovati a dover fare qualcosa a cui non erano più abituati, e noi fortunatamente questo municipio ci tiene davvero a ricordare i propri caduti, i propri partigiani, e quindi diciamo, il calendario degli eventi è un calendario importante. E quindi, appunto, ringrazio soprattutto Elisa per il lavoro che ha fatto. Ci tengo inoltre a dire un'altra cosa, e ringrazio il Presidente per avermi dato questo onore quest'anno. Dopo 3 anni il municipio Ponente, e la fascia ovviamente del municipio, che è quello che poi rappresenta il municipio, è tornata a commemorare i martiri della Benedicta, e per me è stato davvero un onore essere lì in rappresentanza del municipio, ma in realtà in rappresentanza di tutti noi, perché credo che anche questi gesti siano dei gesti importanti, non solo di vicinanza e di ricordo, ma proprio per onorare quelle persone che hanno dato la vita perché noi fossimo qui. Tra l'altro, è già stato detto, ma ci tengo a ricordarlo, l'eccidio della Benedicta è il più grande eccidio che è stato fatto con la fucilazione di partigiani in tutto il territorio nazionale, e quindi credo che fosse doveroso, e anzi mi stupisco di come mai negli ultimi anni non ci fosse andato nessuno. E quindi noi ringrazio appunto il Presidente per avermi dato questo onore nel ricordare. E, come vi dicevo, gli eventi che verranno fatti sul nostro municipio sono moltissimi. Uno di questi è partito proprio oggi, che è la mostra dei disegni degli Cipegli presso il Salone Municipale a Pegli, ed è appunto il titolo di questa mostra è La Costituzione siamo noi, ed è, sarà esposta dal 16 al 18 di aprile. Quindi, diciamo, abbiamo già iniziato con i nostri eventi per commemorare l'81esimo anniversario della liberazione. Poi sabato 18 aprile alle 9:30, come ha già detto il Presidente dell'Ampi di Voltri, presso il cimitero di Voltri ci sarà la deposizione della corona presso il Sacrario dei Partigiani, e alle ore 15 invece a Fabbriche, con partenza da Piero Grosso, deposizione delle corone in via Fabbriche e a Sambuco. Lunedì 20 aprile alle 20:30 presso la palazzina ex Anga, il nuovo parcheggio, cioè la nuova COP, la deposizione della corona presso la targa di fondazione del CLN Paese, con oratore ufficiale l'assessora Rita Bruzzone, e alle ore 21 presso il nuovo cinema Palmaro ci sarà la storia della resistenza Paese, con relatore il presidente di Alessandro Borghi. Martedì 21 aprile alle ore 10:30 presso i campi del Rio San Pietro ci sarà la deposizione della corona presso i giardini intitolati al partigiano Giuseppe Marchisio, con oratore ufficiale l'assessore Davide Patrone. Mercoledì 22 aprile alle ore 9:15 a Pegli ci sarà la consueta messa presso la parrocchia dell'Immacolata, e alle 9:45 ci sarà il corteo che partirà dalla piazza dell'Immacolata fino ai giardini Peragallo, e l'orazione conclusiva sarà della professoressa Anna Maria Dagnino. Poi, giovedì 23 aprile alle ore 10 a Pegli, con ritrovo in piazza Ponchielli, e alle ore 11 presso il cimitero di Pegli ci sarà la deposizione delle corone al Sacrario dei Partigiani del cimitero di Pegli, e alle, diciamo in concomitanza alle 10.30 a Praci sarà il corteo dedicato alle scuole, con partenza da piazza Scesa e arrivo in piazza Bignami. Sempre giovedì alle 20.30 a Praci sarà il corteo istituzionale, con partenza da piazza Scesa, arriva in piazza Bignami, presso il monumento dei caduti, con oratore ufficiale il vice sindaco di Genova Alessandro Terrile. Sempre giovedì, sempre alle 20.30 a Crevari, il corteo da piazza Giomontagna al cimitero di Crevari. Per concludere, con venerdì 24 aprile alle 19.45 il corteo da piazza Odicini per le strade di Voltri, dove sarà appunto presente la consigliera comunale delegata dalla sindaca Rita Bruzzone, per poi, diciamo, concludere con alle 22.30 con riflessioni e canzoni della Resistenza presso il teatro del Ponente. Davvero un... Ah, ok. No, pensavo di essermi... come vedete è un calendario pieno. Noi siamo davvero orgogliosi di tutti questi eventi, e almeno per me è stata davvero un'emozione poterli organizzare, poterli preparare e vedere anche in questo consiglio comunale la commozione, come diceva la consigliera Cama, di tutti noi, perché io credo che finché ci continuiamo a commuovere e finché continuiamo a credere in tutto questo, beh, forse un po' di speranza c'è ancora. Grazie.
Bene, io ringrazio ancora chi è intervenuto, sia ovviamente i presidenti delle ANPI, sia i consiglieri che hanno deciso di esprimere un loro pensiero, una loro riflessione rispetto al 25 aprile. Spero che vi siate appuntati, diciamo, le date e gli orari, perché ovviamente siete tutti invitati a partecipare, e come consiglieri ma anche ovviamente come cittadini. E vedo qua comunque che c'è anche una presenza di pubblico. Conosco la maggior parte di voi, quindi sono sicuro che sarete presenti ad almeno una di queste commemorazioni. Quindi grazie ancora a tutti, e proseguiamo con i lavori del Consiglio. Grazie ancora. Bene. E anche bravo. Bene. Allora iniziamo, riprendiamo quindi i lavori del Consiglio, iniziando con la trattazione dell'espressione di sentimento pervenuta e ammessa. Espressione di sentimento numero 1. Protocollo numero 618559, oggetto autorità di sistema portuale, presentata dalla consigliera del Partito Democratico Linda Monaco.
Scusate, è che veramente oggi è davvero molto molto emozionante. Non so come si può continuare, comunque, oggi. Difficile. Ok, scusate la prosaicità. Ancora? Ok. Allora, scusate la prosaicità. Con riferimento alla recente decisione di autorità di sistema portuale in merito al mantenere parzialmente il moncone di viadotto presso lo svincolo autostradale di Genova-Praa, si esprime la profonda perplessità riguardo alle modalità con cui è stata gestita l'interlocuzione istituzionale, o meglio, come non sia stata gestita. È noto che in merito alla progettazione sull'area autostradale non siano state date indicazioni specifiche, così come è ben noto il rifiuto di un incontro istituzionale in merito alla questione del residuo del viadotto. In un territorio già fortemente segnato dalla presenza di infrastrutture ad alto impatto, come il sistema portuale e la rete autostradale, la coesione tra funzione produttiva e vita quotidiana deve essere prioritaria e le scelte progettuali dovrebbero essere primariamente scaturite da un confronto aperto e trasparente con il territorio, al fine di bilanciare le esigenze economiche e logistiche con la qualità della vita e della cittadinanza. La mancanza di interlocuzione con i soggetti preposti, invece, amplia distanze ed evidenzia logiche predatorie e personalistiche. Il nostro recente passato amministrativo ha sicuramente introiettato una modalità personalistica e nella pratica ha svuotato il corpo rappresentativo municipale di poteri e significati. Ma in questa nuova legislatura il primo passo è stato proprio quello di ridare ossigeno e vigore all'organo territoriale più prossimo ai cittadini, il municipio. La Costituzione della Repubblica Italiana è inequivocabile sul punto della legittimità democratica su cui si fondano le istituzioni rappresentative e l'articolo 1 stabilisce che la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Ciò significa che ogni istituzione è tenuta a relazionarsi con i corpi rappresentativi e che quella sovranità incarnano. L'articolo 5 riconosce e promuove le autonomie locali, mentre gli articoli 114 e seguenti attribuiscono ai municipi e agli enti locali una precisa dignità istituzionale, espressione diretta del voto popolare. Autorità di sistema portuale ha deliberatamente ignorato la rappresentanza eletta nell'ordine più prossimo designata ad amministrare il territorio del nostro municipio. La cittadinanza non è un interlocutore accessorio, è il soggetto fondante della democrazia. Scavalcarla, anche indirettamente, mina la coesione istituzionale e il senso civico su cui si regge la vita pubblica. Si auspica pertanto che autorità di sistema portuale voglia riconsiderare le proprie modalità di confronto, assicurando, ora e in futuro, che ogni interlocuzione avvenga nel pieno rispetto delle rappresentanze democraticamente elette, dei principi costituzionali e dell'interesse collettivo della comunità che esse incarnano. Il bene comune si protegge nella consapevolezza di azioni chiare e determinate, dettate dall'eredità dei valori democratici e dalla protezione degli stessi nel rispetto costante dei cittadini, che vivono e troppo spesso subiscono decisioni calate dall'alto senza alcuna interlocuzione neanche con la rappresentanza eletta. Invito dunque la cittadinanza a continuare a far fronte comune, perché divide ed impera è il contrario di diritto e libertà.
Grazie, consigliera Monaco. Io un commento lo vorrei fare, mi è concesso. Io ad oggi non ho ancora avuto un appuntamento con il presidente di autorità di sistema portuale. Sono riuscito ad ottenere un incontro con i tecnici, ma con lui ancora no, nonostante 5 solleciti. 5, non uno, 5. E questo per me è un cortocircuito proprio istituzionale. Io i primi interlocutori che ho avuto rispetto a quello che stava accadendo nella progettazione del PSA è stato il PSA. Il PSA mi ha ricevuto, il presidente di autorità di sistema portuale no. Quindi questo è anche un dato. Io ovviamente questa cosa l'ho detta ai tecnici di autorità di sistema con cui ho parlato, che lo ritengo un cortocircuito istituzionale. Io riesco a parlare con un privato che ha dei legittimi interessi, ok? Ovviamente il privato fa i propri interessi e può presentare un po' quello che vuole il privato. Il problema è quando un'istituzione pubblica come è autorità del sistema portuale non riceve l'interlocutore istituzionale più prossimo al territorio come lei diceva. E io questo lo ritengo ancora una cosa estremamente grave. Per quanto riguarda il tronco rimasto il moncone così chiamato di viadotto autostradale, lì c'è il rimbalzo di competenze, cioè non si capisce chi abbia deciso che quella cosa lì poteva rimanere, perché tutti adesso stanno dicendo che il raddoppio non c'è. Quindi mi sono fatto dire, e lo dico qua, nel senso che non è mi sono fatto dire, gliel'ho chiesto appositamente, mi è stato detto che loro non hanno come porto, non hanno alcun interesse nel raddoppio del viadotto, e quindi io ritengo come presidente e come giunta di fare richiesta formale dell'abbattimento di quel moncone, cosa che farò nella prossima giunta possibile. Visto che nessuno dice che lo vuole, visto che nessuno dice che l'ha progettato, visto che nessuno dice che effettivamente quella cosa lì serve, benissimo, allora faremo questo passo che deve essere istituzionale. Faccio anche una piccola chiosa. Il fatto che siano state ricevute altre realtà prima del municipio può essere anche, diciamo, vista non nella maniera sbagliata. Anche lì un'associazione che fa, come il Comitato di Palmaro, una richiesta di accesso agli atti ad autorità di sistema portuale, è legittimo che venga poi chiamata, perché è ovvio che autorità di sistema portuale debba rispondere ad una richiesta di accesso agli atti. Si fa così ed è giusto che si faccia così. Il problema è quando si pensa che il municipio non sia un interlocutore da invitare in determinati tavoli tecnici da realizzare per la progettazione del territorio su cui insiste il municipio. Per cui invito tutti, associazioni, gruppi, fondazioni, tutti quelli che volete mettere in campo, ad interloquire con il municipio per far fronte comune contro determinate progettazioni che ancora io oggi ritengo essere estremamente sbagliate. Quindi l'invito che faccio è proprio questo. Visto che il municipio sta riprendendo quella rappresentanza territoriale che era stata, diciamo, messa da parte da una precedente amministrazione comunale, bisogna che anche effettivamente le associazioni, i gruppi e i comitati tengano conto di questo e che sappiano che noi siamo dalla loro parte. Ne parleremo anche successivamente su un'altra questione, ma quello che voglio che sia chiaro è che noi non abbiamo alcuna intenzione di difendere degli interessi privati a discapito del bene pubblico e del benessere della popolazione. Bene, adesso ci sono le interrogazioni. Dove? No. Qua non ci sono. No, terzo, è il terzo. Niente, tranquillo, ci mancherebbe. Sballottato. Bene, allora, interrogazione numero 1, protocollo 168866, parcheggio Casello Genova Pra, presentata da Flavio Bernucci, Valerio Burgalassi, Luisa Maria Zunino e Flavio Anglana. Parla? Consigliere Bernucci.
Sì, grazie Presidente. Ora, dopo tutti i discorsi fatti e l'importanza, il calibro di quello che si è detto finora, ora questa cosa qui mi sembra proprio una sciocchezza, quasi mi vergogno un po'. Comunque, l'interrogazione. Premesso che il nuovo viadotto che collega l'uscita dell'autostrada con il punto di Pra, con il porto di Pra, ha determinato la creazione di un'ampia area sottostante attualmente non utilizzata e tale area risulta strategicamente collegata in prossimità dell'uscita autostradale e facilmente accessibile. Considerato che la carenza di parcheggi rappresenta una criticità per il territorio e per gli utenti dell'autostrada in entrata e in uscita, la realizzazione di un parcheggio potrebbe favorire il carpooling e ridurrebbe il numero complessivo di veicoli in circolazione. Il parcheggio sarebbe funzionale sia agli utenti in ingresso che in uscita autostradale. Si interroga il Presidente della Giunta se appunto abbia una destinazione definitiva, se il municipio intenda valutare l'uso valutarne l'uso come parcheggio e se siano presenti confronti con gli enti competenti, ma ci ha appena risposto. Grazie.
Bene, questo è un fatto, diciamo così, oggettivo che necessita di una spiegazione. Allora, l'area non ha una destinazione definitiva, nel senso che è ovvio che quello che dicevo prima, quindi questa interrogazione è importantissima perché mi permette di entrare anche un po' nel merito di quest'area. L'area non ha una progettazione, ha una progettazione, diciamo così, definitiva, che la vede, ahimè, così com'è. È ovvio che rispetto a quello che stavo dicendo prima, e con le interlocuzioni che apriremo anche con Autostrade, si cercherà una tipologia di progettazione diversa che preveda prima di tutto la demolizione del Moncone ancora presente. È ovvio che la demolizione del Moncone può portare a un tipo di progettazione definitiva differente, e quindi è ovvio che lì entrano poi in campo gli uffici della mobilità, gli uffici del traffico, una volta era mobilità e traffico, e quindi anche la presenza dei mezzi pubblici, il carico dei mezzi pubblici, quindi dovrà essere istruita una pratica ad hoc che chieda una variazione dell'utilizzo di quell'area. Ora, la valutazione dell'uso come parcheggio avverrà ovviamente nel momento in cui queste risposte ci verranno date. È una delle possibilità. Io credo che questa interrogazione abbia dato, diciamo, anche un po' l'opportunità di far capire che c'è stata una tipologia di progettazione, ma anche una tipologia di non confronto con il territorio nel momento in cui è stata fatta questo tipo di progettazione, che è stata cambiata nel corso del tempo, sono state aggiunte delle cose, secondo me ne sono state ignorate delle altre, tra cui questa, perché sulla planimetria era presente questo moncone qua, e questo bisogna che ce lo diciamo. Ecco, adesso l'area è cambiata e certe cose non devono più accadere, ed è ovvio che quando ci sarà una nuova progettazione, sperando che appunto poi gli enti siano tutti concordi, faremo un passaggio nella commissione competente per valutare effettivamente l'utilizzo di quell'area lì in funzione di una nuova progettazione.
Va bene, grazie Presidente della risposta, e appunto confidiamo nel futuro, nei risvolti di questo problema. Grazie.
Andiamo avanti. Interrogazione numero 2, protocollo 181917, messa in sicurezza di porzioni della passeggiata Bruzzone. Presenta il consigliere Edoardo Cola.
Grazie Presidente.
È firmata dai capigruppo PD, lista Salis Sindaca, Alleanza Verdi e Sinistra e Movimento 5 Stelle.
Grazie Presidente, un saluto a tutti e tutte. Allora, questa interrogazione che andrò a breve a leggere nasce e deriva dal fatto che, come tutti ben sappiamo e abbiamo sotto gli occhi, la situazione che riguarda l'infrastruttura della passeggiata Bruzzone ancora oggi verte in una situazione di pericolo per l'incolumità pubblica, soprattutto in una porzione di Levante. Sappiamo che vi è stata una mareggiata che ha fortemente colpito tutto l'impalcato, e però purtroppo l'intervento che è stato eseguito nel 24 non ha risolto il problema. Probabilmente è stata fatta una scelta, diciamo dal punto di vista politico-amministrativo, azzardata, perché forse in previsione di un futuro intervento di riqualificazione complessiva si è fatta una scelta di non intervenire sull'intera infrastruttura. Questo fa sì che oggi però, a 3 anni di distanza, abbiamo una parte che versa in condizioni di decoro inaccettabili, con problemi di pulizia e soprattutto, come ho detto, con un potenziale rischio di incolumità non banale. Per cui sarebbe necessario trovare la possibilità di un intervento per una messa in sicurezza anche di questa porzione, con la speranza poi che nell'autunno prossimo possa essere cantierizzato e iniziati dei lavori di intervento. Premesso che tra il 24 ottobre e il 5 novembre 2023 la passeggiata Roberto Bruzzone è stata fortemente danneggiata dai eventi meteomarini di grande intensità che hanno determinato in alcuni tratti il sollevamento dell'area calpestabile, rilevato lo stato di pericolo per la pubblica incolumità, rilevato che in attesa di opportuni interventi di ripristino dell'infrastruttura sia stato necessario tutelare l'incolumità pubblica mediante la posizione di barriere fisiche atte ad impedire l'accesso ed il transito nelle aree a rischio, considerato l'ordinanza del sindaco numero 143 del 30 aprile del 24 che, modificando l'ordinanza 434 del 22 novembre del 23, ha ampliato l'area di interdizione all'intero nastro passeggiata, fatti salvi alcuni accessi all'antistante spiaggia libera. Considerato quanto riportato dal provvedimento suddetto, il presente provvedimento cesserà i propri effetti parallelamente al completamento dei lavori di rimessa in pristino in concomitanza alla riconsegna delle aree della passeggiata Roberto Bruzzone ripristinate al Comune di Genova. Rilevato che lo stato attuale permangono nella parte di Levante due aree ad elevato rischio di incolumità pubblica non ancora interessate da intervento alcuno e le cui perimetrazioni risultano insufficienti e sistematicamente manomesse, si interroga il Presidente della Giunta per conoscere se vi siano progetti di messa in sicurezza attraverso anche semplici interventi in somma urgenza atti a garantire la sicurezza dei cittadini, il miglioramento del decoro e della pulizia, che tali aree possano tornare fruibili per la stagione estiva prossima all'avvio. Grazie.
Grazie. Effettivamente, diciamo così, un'apparente immobilità in loco poteva far sorgere qualche domanda e quindi l'interrogazione calza a pennello. Allora, lì abbiamo prima di tutto fatto stimare un intervento da parte di Aster per vedere effettivamente se si poteva rifare il tavolato sostanzialmente con una cifra comunque irrisoria, tenuto conto che a settembre dovrebbero iniziare solo per scaramanzia, ma diciamo che le pratiche burocratiche stanno procedendo quantomeno come auspicavamo, qualche piccolo ritardo, però pian piano si aggiungono tasselli. Dicevo, è ovvio che rifacendo quel tratto di passeggiata spendere una cifra senza senso su quei due pezzi da rifare insomma rischiava di essere di ingenerare una situazione abbastanza, non dico ridicola, ma sicuramente qualcuno poteva additarla come uno spreco, uno sperpero di denaro pubblico. Questo rilievo è stato fatto, questo progettino è stato fatto e ahimè quel tratto di passeggiata per rifarlo com'era sarebbe costato 50.000 euro perché bisognava alzare praticamente tutte le travi e non solo i monconi che sono rimasti e quindi questo si sarebbe portato dietro il rifacimento di tutta la parte delle trabeazioni. È ovvio che noi a questa cosa, e quando dico noi dico giunta, presidente, ma l'assessore Ferrante anche, hanno detto di no e come ci eravamo già detti nella commissione seconda fatta nel teatro di Voltri, verrà installata una struttura provvisoria metallica ancorata al nastro della passeggiata esistente che verrà realizzata proprio da Aster. È ovvio che sarà una situazione tampone, ma ripeto, evitiamo i danni erariali per cui io vado a spendere 50.000 euro di intervento quando questi 50.000 euro dopo tre mesi vengono sostanzialmente buttati per aria. Le tempistiche mi sono state garantite dall'assessorato, non sono interventi che facciamo noi come municipio, si è preso l'impegno l'assessore Ferrante di portarla avanti in prima persona, verranno fatti entro l'apertura della stagione balneare, quindi questo mi è stato confermato dall'assessore, quindi questo è quanto.
Grazie Presidente, è importante aver ricevuto queste informazioni. Quindi mi trova concorde. Sappiamo che le problematiche arrivano da lontano e quindi cercate di fare il possibile per mettere in atto quanto detto. Grazie.
Bene, procediamo. Interrogazione numero 3, protocollo numero 181921, trasferimento depositi costieri. Presenta il consigliere Flavio Anglana, capogruppo del PD, l'interrogazione è firmata nuovamente dalla lista Salis, Alleanza Verdi e Sinistra, Movimento 5 Stelle. Consigliere Anglana.
Grazie Presidente, questa interrogazione scusate, tratta un tema che per noi tutti, ma anche per il territorio, è dirimente e è tornato ad essere dirimente anche abbastanza di recente, motivo per cui è sorta la necessità di fare questa interrogazione. Parliamo del trasferimento dei depositi costieri di Multedo, un tema che ha più anni del sottoscritto perché se ne è iniziato a parlare già dal maggio 1987, quando in uno dei due depositi ancora siti all'interno del quartiere di Multedo, all'interno si è verificata un'esplosione che ha portato alla morte di 4 operai. E quindi da lì si è iniziato a discutere di un possibile trasferimento degli stessi depositi. Negli anni le soluzioni e le proposte di soluzione sono state tantissime, alcune non tutte percorribili evidentemente, perché siamo ancora qui a parlarne. Negli ultimi 8 anni sembrava una situazione che si dovesse verificare all'indomani di determinati annunci roboanti, e invece siamo ancora qui a parlarne perché consci del fatto che non sia una situazione facile, perché nessuno qua dice che sia una situazione facile. Negli ultimi 8 anni abbiamo visto come si cercava un po' sempre questa tendenza di dare risposte semplici a situazioni per nulla semplici, e quindi il risultato è sotto gli occhi di tutti: i depositi sono ancora Multedo. E i risultati sono sotto gli occhi di tutti, addirittura a certificarlo è il Consiglio di Stato, che nel 5 marzo scorso ha emanato la sentenza con la quale ha bocciato il trasferimento di questi depositi all'interno di su Punte Somalia, all'interno dell'area demaniale. Posto che per noi è assolutamente e avrà un ruolo chiave in tutta questa partita il piano regolatore portuale, per cui auspichiamo che questo documento possa quanto prima essere aggiornato e reso noto, e all'interno di questo documento trovare quella che sarà, auspichiamo tutte e tutti, la soluzione definitiva. A fronte di tutto questo non potevo esimermi dal fare una domanda alla Giunta chiedendo appunto quelli che sono gli elementi in possesso e le considerazioni della Giunta su questo argomento. Concludo formalmente dando lettura della domanda. Si interroga il Presidente e la sua Giunta al fine di conoscere gli elementi in possesso e le considerazioni della stessa sull'argomento. Grazie.
Ma allora, io faccio anche riferimento alle linee programmatiche che abbiamo votato qua nel secondo Consiglio di Municipio e che parlavano piuttosto chiaro. Cioè, si parla di una priorità ormai improcrastinabile del dislocamento dei depositi. Ora, dislocamento non significa pensare che i depositi possano rimanere nell'ambito urbanistico del territorio di cui parlavamo prima, di Multedo, ancorché spostati di qualche centinaio di metri comunque nell'ambito portuale. E parlo di eventuali spostamenti e, ahimè, come ha detto lei, consigliere, di paventati progetti di ricollocazione all'interno dell'ambito portuale di Multedo. Io sarò estremamente sintetico, ma anche estremamente, diciamo, deciso su questa cosa qua. Questa cosa non si deve nemmeno pensare. E come municipio siamo e permaniamo contrari ad ogni tipo di soluzione che preveda la collocazione dei depositi chimici all'interno anche dell'ambito portuale di Multedo. Perché è impossibile pensare che ci sia questo tipo di ragionamento facendo aumentare l'incidente di rischio rilevante in una maniera esponenziale e a 2 metri dalle case. Abbiamo lottato per anni per far sì che quelli che ci sono venissero spostati, si è tentato di fare una sorta di innescare una sorta di guerra tra poveri con la delegazione di San Pier d'Arena, e per fortuna mi viene da dire la popolazione è stata molto più accorta e non ha reagito a questa cosa, portando avanti uno scontro tra quartieri. Il rischio grosso era quello. Ora, io la dico di nuovo in maniera molto chiara e decisa. Ci saranno le discussioni per il piano regolatore portuale. Nell'ambito di queste discussioni in cui verranno invitati comune e municipio, il municipio sarà assolutamente contrario a questo tipo di soluzione. Ora, sia al comune sia a noi è stato risposto che questi luoghi ci verranno presentati, ma per adesso non si vogliono condividere, no? Come se progettazione sul territorio fosse una sorta di sorpresa dell'uovo di Pasqua, e francamente anche questo modo di gestire le progettualità urbanistiche portuali dei territori la trovo un po' naif, e mi limito a questo termine estremamente educato. Però quello che, come lo dicevo prima, per il quartiere di Palmaro, anche per il quartiere di Multedo, vale la stessa cosa. Noi continueremo a dire no a questa cosa qua. Non ci sono altre scappatoie.
Grazie Presidente, e grazie per la risposta puntuale, che trovo assolutamente sufficiente alla risposta della mia domanda. E sono assolutamente d'accordo con lei, la posizione non può che essere questa, per cui è giusto anche affermare con chiarezza che, per quanto mi riguarda, e penso di parlare anche a nome del gruppo che rappresento, i depositi debbano andare assolutamente fuori dal quartiere di Multedo, perché è giusto che questo quartiere si veda liberato di una servitù che sta ospitando, e dico ospitando tra virgolette, da troppo tempo, e se sarà necessario comunque saremo pronti a presentare anche un documento in questa assise per ribadire la posizione. Grazie.
Bene. Interrogazione numero 4, 181929, intitolazione piscina Nicola Mameli, presenta nuovamente il consigliere Edoardo Cola, e l'interrogazione è firmata dai capigruppo PD, Lista Salis, Sindaca, Alleanza Verde e Sinistra e Movimento 5 Stelle.
Grazie Presidente. Allora, interrogazioni che mi accingo a formulare, per certi versi ha delle caratteristiche paradossali, nel senso che noi abbiamo un impianto pubblico che è stato inaugurato la prima volta nel 1954, che ha cessato di erogare i propri servizi nell'agosto del 2013 e nuovamente rifunzionalizzato e nuovamente aperto, ma ad oggi formalmente non esiste un'intitolazione ufficiale, nel senso che nel 2022 è stato fatto un percorso per addivenire a tale intitolazione, che ha ricevuto il consenso di tutte le parti politiche, che è stato proposto da svariati soggetti e che ha ricevuto un consenso unanime, ma poi il percorso non si è concluso. A oggi, dopo 4 anni, quindi siamo allo step iniziale, nel senso che oggi abbiamo uno striscione che è esposto sull'ingresso dell'impianto, ma direi che è uno striscione anche nemmeno messo troppo bene, non può essere sufficiente per un impianto di questo tipo, che vede migliaia di persone che lo frequentano e che è importante per tutta la cittadinanza. Ora, ci sono probabilmente due ragioni. Uno, che il Comune di Genova, come ben sappiamo, è una macchina abbastanza infernale e quindi ha tempi lunghi di decisione e di realizzazione. Però vorrei dire che, ad esempio, la piscina del Comune di Bogliasco, che nel 2012 è stata intitolata a Gianni Vassallo, figura importante del territorio bogliaschino, nel giro di 3 mesi ha ricevuto un'intitolazione ufficiale. Noi, dopo 72 anni, in buona sostanza, ancora non conosciamo quale nome abbia. Se non che, però, vi è un perché, che è un problema di carattere politico-amministrativo, ovvero la giunta scorsa ha in qualche modo poi dato ai locali dell'impianto dei nomi, tant'è vero che la vasca interna è intitolata al signor Baiardo Davide. Ora, nulla toglie che la figura di Baiardo sia una figura sicuramente importante, soprattutto dal punto di vista sportivo, che ha reso onore al territorio voltrese. Però sappiamo anche che nei primi anni 90 fu fatto un percorso per intitolare al Baiardo l'impianto, ma che non raggiunse il traguardo. Ma per ovvie ragioni, purtroppo, perché nel periodo del ventennio fascista la figura del Baiardo in qualche modo era compromessa con tale regime, sicché quella strada che era stata tentata non era possibile da percorrere. Oggi, detto questo, e visto che sarebbe bene concludere le cose, visto che abbiamo un impianto in funzione, molto bello e funzionale e che ha bisogno di sostegno, premesso che Nicola Mameli, do lettura all'interrogazione, la sua intera famiglia sono figure storiche per il territorio voltrese, per la città di Genova e per l'intero paese, premesso che in data 25 febbraio 22 è stata presentata alla sodalizio Utrimare una formale istanza di intitolazione dell'impianto natatorio voltrese, allora in fase di ricostruzione, dopo aver raccolto il parere favorevole unanime dalla conferenza dei presidenti delle consociate, le richieste di atleti, ex atleti, dirigenti, soci della ASD, società sportiva Nicola Mameli 1904, a cui era già intitolata la società alla figura di Nicola Mameli, rilevata la consuetudine popolare nel denominare l'impianto come piscina Nicola Mameli e la consuetudine degli uffici pubblici amministrativi ad utilizzare tale dicitura, rilevato che dal 1954 ad oggi l'impianto natatorio non ha mai ricevuto una intitolazione ufficiale, considerato il parere favorevole ad intitolare la piscina a Nicola Mameli espressa all'unanimità dalla Commissione 1 del Municipio Settimo Ponente in data 5 aprile 2022, considerato il recepimento favorevole da parte della Giunta Municipale e la trasmissione degli atti agli uffici centrali del Comune di Genova in data 14 aprile 2022, considerato che nell'aprile 2025 è stato inaugurato e riaperto, ricostruito e rinnovato impianto natatorio voltrese, si interroga il Presidente della Giunta per conoscere quali azioni si intendano attuare affinché si concluda finalmente l'iter di intitolazione della piscina di Voltri con la posa di apposita targa di intitolazione a Nicola Mameli dopo 72 anni dalla sua prima inaugurazione. Grazie.
Grazie. Allora, in questi mesi abbiamo fatto anche delle ricerche d'archivio. Lo dico in maniera anche abbastanza scherzosa perché effettivamente è una cosa che va avanti da tantissimo tempo. Per la collettività quella lì era Piscina Mameli, quando in realtà nel 53, se non sbaglio, 54, è stata inaugurata come Piscina Comunale di Voltri, data in concessione alla società, all'epoca Società Mameli, e poi che ha avuto tutta la storia che ha avuto a livello di riconoscimenti internazionali, eccetera, eccetera, ma anche prima della costruzione della piscina. Ora, non abbiamo trovato un documento in cui la piscina, cioè una delibera comunale, in cui la piscina è intitolata a Nicola Mameli ad oggi. E anche gli uffici dello sport non sono in possesso nemmeno di questa, quando lei dice considerato recepimento favorevole da parte della giunta municipale, trasmissione degli atti agli uffici centrali del Comune di Genova, gli uffici dello sport mi dicono che questa cosa non l'hanno in loro possesso. Ora, al netto di tutte queste vicissitudini, anche qui è ovvio che per la collettività quella lì sia la piscina Mameli e tale deve diventare, a prescindere dal fatto che nel 54 sia stata inaugurata o meno come piscina comunale, come piscina Mameli, eccetera. Tradizionalmente nella storia del territorio è la piscina Mameli. Io andavo nella piscina Mameli, così. Non dicevo nella piscina gestita dalla società. Quindi, noi adesso andremo un attimino a riprendere quella comunicazione che risale al 2022. Può darsi anche che nel cambio di competenze degli uffici questa cosa si sia, diciamo, persa nei meandri tra, lo sapete che l'ufficio sport era stato, diciamo, diviso in vari ambiti, adesso si sta tentando di ricostituire, diciamo, determinati nuclei, soprattutto per quanto riguarda le strutture sportive e la gestione degli impianti comunali e o municipali. però è ovvio che noi appoggiamo quella delibera, quel documento che era già stato redatto nel 2022, faremo istanza al Comune affinché recepisca questa indicazione in maniera tale da nominare definitivamente questa piscina, come deve essere nominata, e ad apporre una doverosa targa e, se mi permettete, anche una doverosa scritta sulla facciata, perché, diciamo, vista così da fuori, non è detto che uno possa pensare che sia una piscina. Quindi vanno bene gli striscioni più o meno autorizzati, però francamente questa piscina ha una storia, una dignità tale che meriterebbe delle, diciamo, una scritta realizzata in materiale un pochettino più nobile.
Un semplice grazie, e quindi auspichiamo di vedere presto realizzato questo. Grazie.
Ok, me lo vuoi dire tu alla fine? Vuoi leggere tu la risposta? Allora, interrogazione numero 5, numero protocollo 181943, richiesta chiarimenti fermo navebus, presentata dalla consigliera Annalisa Guanella, consigliera capogruppo Bucci Orgoglio Genova, noi moderati.
Buongiorno a tutti, grazie Presidente. Allora, la navebus è un servizio ormai gestito, sappiamo, da cooperative. Già negli anni ha subito vari tagli per tutte le difficoltà economiche che purtroppo, ecco, verte ormai da molto tempo. Infatti è stata discussione di molti svariati consigli comunali anche. Ad oggi purtroppo questo servizio risulta temporaneamente sospeso da qualche settimana, in quanto agli utenti di MT ricevono un messaggio con scritto che il servizio è temporaneamente sospeso per blocchi portuali. Dalla Capitaneria di Porto però, ecco, si riceve un'altra risposta. È vero che ci sono due ordinanze, però nessuna di queste va a intralciare il passaggio del battello. Adesso sappiamo benissimo purtroppo le difficoltà economiche per la quale verte MT, però questo è un servizio che innanzitutto è usato dai cittadini del Ponente per arrivare al centro e dal centro verso il Ponente, quindi snellirebbe anche da un punto di vista, diciamo, di viabilità il traffico, che sappiamo che non è molto agevole. Poi anche in chiave turistica, secondo me, sarebbe anche un buon servizio di rilancio per il Ponente.